Vorrei iniziare con un passo biblico che troviamo in Atti degli Apostoli, capitolo 8, dal versetto 9. Or vi era un tale di nome Simone, che già da tempo esercitava nella città le arti magiche e faceva stupire la gente di Samaria, spacciandosi per un personaggio importante. Tutti, dal più piccolo al più grande, gli davano ascolto, dicendo: "Questi è la potenza di Dio, quella che è chiamata la grande". E ora viene. E gli davano ascolto perché già da molto tempo li aveva incantati con le sue arti magiche. Ma quando ebbero, cioè gli abitanti di Samaria, creduto a Filippo che portava loro il lieto messaggio del regno di Dio e il nome di Gesù Cristo, furono battezzati uomini e donne. Simone credette anche lui e dopo essere stato battezzato stava sempre con Filippo e restava meravigliato vedendo i miracoli e le opere potenti che venivano fatti. Non so se vi siete resi conto di questo passaggio, come la gente viene strappata dalle arti magiche e concentrata nella vera potenza di Dio. E fin quando questo non avveniva, che la gente veniva a conoscere la vera potenza di Dio, questa gente rimaneva meravigliata, come dice qui, delle arti magiche. Cioè questa gente era incantata da quello che faceva questo Simone, quest'uomo qui. E io vorrei un po' parlare del nemico, come oggi riesce ugualmente a lavorare, a volte dentro di noi e a volte intorno a noi, anche distrarci, di strapparci e di portarci a concentrarci ad altro e non nel Signore. Perché il proposito del nemico era e resterà di portarci lontano da Dio. Ora, se sei credente oppure non lo sei, allora se sei credente, il nemico cerca sempre di allontanarti da Dio. Se non sei credente, cercherà di tenerti sempre lontano da Dio. O così ha sempre il medesimo scopo. Perciò il tema è quello di non farti allontanare da Dio. Il diavolo non cerca altro come passare il tempo per studiare a tenerci lontano da Dio. E sapete una cosa? In questo lui ha più di 2000 anni di esperienza. Sa cosa funziona e sa cosa non funziona. E vorrei presentarvi un po' alcune strategie che usa il nemico nella vita di credenti e di non credenti. Certamente ce ne sono tante altre, però vorrei nominarne alcune. La prima strategia sarebbe portarci alle abitudini di prima. Se tu sei un figlio di Dio, ti sei allontanato dalle non buone abitudini che avevi nella tua vecchia vita e il nemico ora cerca di farti di nuovo ritornare in quelle tue vecchie abitudini e a volte te lo fa così sentire come se ti mancano. Ci sono momenti nella nostra vita dove ci assale quel desiderio delle vecchie abitudini di ritornare a fare appunto la vita di prima. Nel Medioevo c'era anche, diciamo, un modo per divertirsi. E nel Medioevo gli abitanti di allora si divertivano in questo modo. Se ai tempi dei romani si divertivano buttando dei cristiani in mezzo all'arena e partecipavano a questo spettacolo come i cristiani venivano distrutti, nel Medioevo si cercava diversamente di divertirsi e avevano inventato ora un modo di divertirsi e come far soffrire un orso, per esempio. Un candelabro dentro dei carboni accesi, roventi, e poi versavano del miele sopra questi carboni roventi, e sotto a questo candelabro c'erano dei buchi dove faceva uscire anche un po' di questo miele. E lo facevano girare con una corda, con una ruota. E certamente l'orso, a sentire solo l'odore del miele, non sa resistere. Ora, il divertimento era quello che l'orso andava dietro a questo miele, però nello stesso momento, quando questo candelabro girava, il miele e l'orso andava dietro, leccava con il muso, odorava e si bruciava. E nello stesso momento si allontanava, lasciando degli urli forti. Però, sapete cosa faceva l'orso? Ritornava di nuovo a leccarsi quel miele. E di nuovo si bruciava, urlava, soffriva, scappava. E per diverse volte ripeteva questo modo così tortuoso, dove la gente si divertiva, dove vedeva l'orso soffrire, yeah? Fin quando poi l'orso non cadde esausto a terra. Ritornando, pur sapendo che fa male, pur sapendo che alcune cose dovremmo stare lontano, ci ritorniamo e paghiamo le nostre conseguenze, però ritorniamo a rifarlo. Ci sono momenti nella nostra vita dove ci assale quel desiderio delle vecchie abitudini. Se pensiamo bene, invece, c'è stato un tempo dove veramente abbiamo cambiato vita, ci siamo allontanati coscientemente da certe abitudini. Proprio per il fatto di avere una vita nuova, abbiamo smesso. Per noi non entrava a domandarsi faccio o non lo faccio. Per esempio, abbiamo condotto una vita nuova dove non si gridava più. Per esempio, con i bambini, con i propri figli, con altre persone. Si era più gentili con tutti. Non si fumava, non si beveva, o almeno molto di meno. C'era più fiducia in Dio. I problemi venivano senza ombra di dubbio portati a Dio. Venire in chiesa era molto importante. Io mi ricordo alcune testimonianze di alcuni credenti che mi hanno spesso detto: non aspetto l'ora che arriva domenica. Si leggeva di più la Bibbia, anzi la si divorava. Pregare era qualcosa che faceva parte della nostra vita. Però poi con il passare del tempo queste cose buone vengono tralasciate e ritorniamo di nuovo alle nostre abitudini. Ed è quello che in verità ricerca il nemico nella nostra vita. Abbiamo perso la voglia alle cose di Dio e si ritorna alle voglie di prima. C'è un passo in seconda di Pietro, il capitolo 2, il versetto 20 a 22, dice: se infatti, dopo aver fuggito le corruzioni, fate bene attenzione, le corruzioni del mondo mediante la conoscenza del Signore e Salvatore Gesù Cristo, se infatti, dopo aver fuggito, ci siamo allontanati, le corruzioni del mondo mediante, cioè avendo la conoscenza di Dio, Noi ci siamo allontanati, fuggiamo via da queste cose. Si lasciano di nuovo avviluppare in quelle e vincere, la loro condizione ultima diventa peggiore della prima, perché sarebbe stato meglio per loro non aver conosciuto la via della giustizia, che dopo averla conosciuta voltar le spalle al santo comandamento che era stato dato loro. E infatti dice: è avvenuto di loro quel che dice con verità il proverbio: il cane è tornato al suo vomito e la strofa, il maiale, lavata, è tornata a rotolarsi nel fango. Credo che siano passi molto chiari in se stessi. Cioè, addirittura conoscendo la verità, aver fuggito appunto queste tentazioni, queste cose che non appartengono più alla nostra vita, ci si ritorna di nuovo? Per alcuni addirittura la condizione di prima diventa peggiore. Peggiore perché? Perché abbiamo conosciuto la verità e abbiamo voltato le spalle. Alcuni cristiani sono da paragonare come la moglie di Lot. Sapete cosa è successo con la moglie di Lot? Chi conosce questa storia? Ok? Sarebbe bene menzionare qualche versetto biblico. In Genesi 19, allora Lot era il nipote di Abramo e Lot decise, una volta visto e considerato che erano usciti da Ur per andare nella terra che il Signore gli voleva mostrare, avevano un grande gregge, sia Lot che lo zio, e decisero di allontanarsi perché i pastori litigavano fra di loro. E Abramo disse a Lot: scegli tu in quale direzione andare. E Lot decise di andare nella pianura meno faticosa, pianura dove c'era molta erba, più vicino alla città Sodoma e Gomorra. E lui piantò le tende e man mano Lot non è stato lontano da questa città perversa, piena di peccato, ci arrivò a vivere dentro. A tal punto che sembra che Lot abbia sposato poi una donna del paese, e quando Dio mandò l'angelo per tirar fuori Lot e la sua famiglia, perché voleva distruggere Sodoma e Gomorra, disse l'angelo: fuggite via subito, perché Dio sta per distruggere. E disse un'altra cosa, sia a Lot che a tutta la famiglia: quando fuggite non dovete voltarvi indietro, yeah? Altrimenti cosa diventerà? Una statua di sale. E Lot credette alle parole del Signore, ma non la moglie. E la moglie, allontanandosi dalla città da dove era legata la sua vecchia vita, non ha resistito. E voleva veramente ora vedere: ma Dio veramente distruggerà la mia città? E lei si è voltata e divenne una statua di sale. A volte anche noi, a poco, quando non diamo più ascolto, quando il Signore dice allontanati, non ritornare alle abitudini di prima, stai lontano da questa cosa, non toccare questa cosa, non pensare questo, non fare questo, dentro di noi, io credo, proprio nel voltarsi alla vecchia vita, qualcosa dentro di noi, indurisce. È come se si forma anche una statua di sale, dove qualcosa dentro di noi, nel senso spirituale, muore. Alcuni di noi hanno seguito l'Eterno, ma si voltano indietro e pensano, come la moglie di Lot, a quello che hanno lasciato. In Luca 9, 62, Il versetto 61 dice: un altro ancora gli disse, ti seguirò, Signore, ma lasciami prima salutare quelli di casa mia. Ma Gesù gli disse, nessuno che abbia messo la mano all'aratro e poi volga lo sguardo dietro è adatto per il regno di Dio. Non so se capite questo passo biblico. Sapete che cos'è l'aratro? L'aratro è un pezzo di ferro, è a punta, che legandolo ai muli, ti ara, cioè ti apre la terra per poterla lavorare. Ora tu con l'aratro devi lavorare in un modo strategico, vale a dire che ti devi fissare un punto in avanti e guardare al punto come traguardo affinché la linea possa essere fatta dritta. Ora, se tu non prendi questa strategia e ti volti indietro e i muli continuano, non funziona. Non cammini dritto. E con questo il Signore vuole dire, tu non puoi, se vuoi seguire a me, tu non puoi guardare indietro, non puoi ritornare indietro, guardare la tua vita vecchia, ritornare alle tue abitudini, perché non vai più nella via dritta. Il nemico ci vuol far ritornare alle vecchie abitudini. E ora noi ci dobbiamo chiedere, questo è successo a me purtroppo all'inizio della mia fede, solo un piccolo particolare, io quando conobbi il Signore era una cosa logica abbandonare le mie vecchie abitudini come quella della droga, era una cosa logica. Però poi il nemico mi mise un mio amico davanti e io pensavo che ora io mi dovevo occupare di questo amico, di evangelizzarlo, di aiutarlo a conoscere. Però questo mio amico continuava a farsi le canne e io stavo là, ancora fresco, convertito, e dicevo, ma tranquillamente riesco a resistere. E invece non fu così. E in quel momento mi dovevo allontanare perché ero ancora non abbastanza forte di poter affrontare questa situazione. E sono caduto. E io mi davo le giustificazioni a me stesso ma sto ragazzo lo devo evangelizzare, invece era lui a evangelizzare a me, a farmi ritornare alla vecchia vita, e caddi. Grazie a Dio che il Signore usò mia moglie, che lei sentì subito l'odore e dice, tu hai rincominciato di nuovo, ma come puoi fare una cosa del genere? Mi parlò talmente nella mia coscienza che caddi a terra davanti al Signore e incominciai a chiedere perdono. Addirittura arrivai anche da questo mio amico di dire, me lo puoi procurare un pezzo? Me lo puoi procurare? E me l'ha procurato. E grazie a Dio che il Signore ha usato mia moglie in una maniera ma così radicale, così forte, che il Signore mi ha dato il coraggio di buttarlo via, cosa che non avrei mai fatto nella mia vita. E da quel momento non ci fu più cosa. Dopo anni, si è ripetuta la stessa cosa, dopo anni, però questa volta era diverso. Quando io andai a trovare un ragazzo italiano a Darmstadt, la stessa situazione, sentì l'odore, certamente io andai, però sapevo che aveva problemi di droga, però quando sentì e quando vidi che qualcosa dentro di me mi stava attirando, decisi di non andare più. Ho detto, Signore, forse io non sono la persona giusta, perché vedevo qualcosa dentro di me che non la prima volta, nemmeno la seconda volta, però la terza volta incominciava a fare effetto, cioè mi creava quell'atmosfera del passato che mi stava facendo ritornare alla mia vecchia vita, e ho detto, qui non posso io ritornare, e così decisi di non ritornare più. Una seconda strategia Il nemico cerca di distrarci, allora di farci ritornare alle nostre vecchie abitudini, ai nostri vecchi peccati. Una seconda strategia è quella di distrarci. È una strategia che funziona, perché ha funzionato anche con i miei figli. E chi qui ha dei bambini piccoli, credo forse che l'abbia già messa in atto questa strategia. Allora, quando i miei bambini erano piccoli, andavamo a fare la spesa nei negozi, guarda caso che davanti al momento che tu aspetti alla cassa, per fare la fila, proprio sia a destra che a sinistra mettono delle cose, miei cari, è veramente fatto apposta, dove i bambini vengono attirati da tante di quelle cose. Tutto un tratto, se tu ti giri, vedi tante cose nel carrello, che i bambini hanno messo dentro. E a volte mettono dentro delle cose che veramente non vedo il caso perché li dovrei comprare. Allora, sai, la prendi e incominciano a fare un teatro, gridano, si buttano a terra. E una volta mia figlia, gli ho dato uno indietro e c'era quello di dietro che mi guardava: das macht man nicht. Queste cose non si fanno. Allora, come affrontare questa situazione? Allora, ho detto, qua bisogna usare una strategia. Nel momento i bambini, bisogna distrarli. Allora, nel momento che io toglievo quella cosa più cara, perché pesava il portafoglio, la volevo togliere, nello stesso momento avevo preso qualcosa di piccolo e il bambino era subito concentrato su quella cosa piccola. Tieni, non so se l'avete fatto, non so se l'avete provato. Tu, Felice, ha funzionato? Però, capite? Cioè, ha quasi sempre funzionato. E me la sono cavata. Il nemico fa la stessa cosa. Il nemico ci vuole distrarre dalle priorità, dalle buone priorità che noi abbiamo acquistato con la nuova vita in Cristo Gesù. E ci presenta delle cose. È come se ci toglie questo e ci mette subito questo, per non far rimanere il vuoto nel cuore. Lo ricolma subito con qualcos'altro. Non so se vi è successo che magari noi vogliamo comprare un nuovo elettrodomestico oppure un qualcosa che da tempo già desideravo, e già il pensiero di poterlo comprare e poi usarlo per non perdere tempo, abbiamo trascurato veramente delle cose molto importanti. Egli cerca di distrarci a non pensare più a Dio, cerca di occupare la nostra mente con altre cose. A volte sono le preoccupazioni, che veniamo così assorbiti, così ripieni, che poi non c'è posto per le cose di Dio. Problemi di famiglia, di lavoro. Come faccio ora a concentrarmi su Dio quando magari non so se la prossima settimana ho il posto di lavoro, o continuo a lavorare, o se ho abbastanza soldi? E il nemico ci porta a tal punto di dire: ora ti devi dar da fare, invece di dire: un momento, il Signore ha detto, non preoccupatevi, il Signore ha detto. Ora, a chi do più importanza? Alla mia preoccupazione e quello che mi viene detto: ora ti devi tu occupare, per cui non hai più mente, disposizione, quella libertà di andare al Signore. Occupazione in casa e fuori di casa. A una donna gli fu chiesto: se tu dici di essere una cristiana, ti prendi il tempo per pregare a Cristo? La domanda fu: e come faccio se non ho tempo? Cioè, ci alziamo la mattina e già c'è una lista delle cose che io devo affrontare. Per cui minimamente c'è quel tempo di dire, ma adesso voglio leggere, voglio prendermi una mezz'ora in preghiera e leggere la parola di Dio. Ma nemmeno ti passa per la testa, ma non perché non vuoi, perché tu dici vado a trascurare le cose che devo in questa giornata affrontarle, se non le faccio, restano là. Quando, da dove acquistiamo le nuove forze per affrontare la giornata, affinché il Signore ci dia la sapienza e la guida per appunto amministrare il nostro tempo e le nostre cose? Però in questa maniera lavora il nemico. Veniamo distratti senza che ci rendiamo conto, a occuparci e pensare a cose che con tutta la mia buona volontà non c'è posto per Dio. Quante volte magari sento dire da credenti e vorrei tanto, ma dove trovo il tempo? Perché veniamo distratti, occupati con tante altre cose. Oppure c'è l'altro che dice, ora ho troppi pensieri per la testa, quando però sarà tutto passato, allora verrò di nuovo in chiesa. Quando avrò affrontato ogni problema, risolto ogni problema, allora ho la mente libera per poter ritornare in chiesa ed essere concentrato in Dio. Stupidi che siamo noi esseri. Perché questa è la strategia proprio del nemico, che vuole esattamente questo. E se lui vede che questo è un punto debole, lo userà sempre nella tua vita, perché avrai sempre cose a cui la mente è occupata. Il diavolo ha creato una società che ci tiene sempre più lontani, ci distrae dalle cose più essenziali. C'è dove abito, è il passaggio dove passano le persone che portano il loro cane a fare gassi. E c'è un giovane che lo vedo ogni mattina passa davanti a casa mia. E lui c'ha sempre il suo cellulare in mano. E lo vedo ogni volta con la testa in basso. Ogni volta. E il cane cammina, fa le sue cose. Non molto tempo fa vidi in televisione che hanno fatto dei filmati e c'era una giovane madre che altrettanto aveva la bambina tra le mani, però anche il cellulare, ed era così concentrata, ma così presa, che la bambina si distaccò dalla mano e si è persa, e la madre dopo tempo si è resa conto che la bambina non c'era più. Era così presa, così distratta da questo cellulare. Cioè, con questo ora non mi riferisco in prima linea al cellulare, però giusto per fare un esempio, quando siamo presi perdiamo l'orientamento delle cose importanti che ci sono intorno a noi. Per dirne una, la nostra relazione con Dio. Una terza strategia è quella di dubitare su Dio. Il nemico ci porta a dubitare su Dio. Questa strategia, questo metodo è così antico che è proprio il primo che il nemico ha usato contro Adamo ed Eva. Ha Dio detto di non mangiare degli alberi? No, di uno solo ne ha detto, non di tutti, di uno solo. E porta dubbio, ha Dio detto, ma Dio non vuole altro che voi state lontano da quest'albero, perché quest'albero è la vera vostra fortuna. Se tu ne mangi, allora sarai tu stesso Dio, e ha portato dubbio su quello che Dio ha detto, perché Dio ha detto: nel giorno che tu ne mangerai, per certo morirai. Vi voglio riportare su Giobbe, molto interessante l'esperienza che ha avuto Giobbe con sua moglie. Andiamo a prendere Giobbe capitolo 2. Allora Giobbe è il personaggio, direi, nella Bibbia di cui le ha passate di cotte e di crude, sul vero senso della parola. Però è molto interessante che nello stesso momento, come lui ha fatto tutte queste esperienze negative, lui era sposato, e le stesse esperienze le ha fatte anche chi? La moglie. Credo che sia logico questo, no? Come ha perso i figli, come ha perso ogni bene materiale, lo ha perso anche la moglie. Allora dal versetto 7, Satana si ritirò dalla presenza del Signore e colpì Giobbe di un'ulcera maligna, dalla pianta dei piedi alla sommità del capo. Giobbe prese un coccio con cui grattarsi e si sedette in mezzo alla cenere. Sua moglie gli disse: ancora stai saldo nella tua integrità? Ma lascia stare Dio e muori. Giobbe le rispose: tu parli da donna insensata. Abbiamo accettato il bene dalla mano di Dio e rifiuteremmo di accettare il male? In tutto questo Giobbe non peccò con le sue labbra. Ora il nemico si usa della moglie di Giobbe. E quando la moglie di Giobbe dice qui: ma lascia stare Dio, cosa vuol dire? Lei aveva dei dubbi su Dio. Se ci è capitato tutto questo, ma credi ancora a Dio che veramente ti stia vicino? Ma guarda un po', cioè vuole mettere il dubbio nella mente di Giobbe che Dio non è buono, perché ci è capitato tutto questo. E vedete che qui Giobbe dovette veramente lottare, non solo su tutto quello che gli stava capitando, ma anche contro la moglie. E a volte questo succede, ai miei cari, anche nella famiglia, dove abbiamo il proprio partner, i propri figli, i propri genitori, che ci rendono la vita così difficile, che addirittura magari si arriva a tal punto di dire: ma tu vuoi essere un cristiano? Ci vuole mettere il dubbio su Dio. Dio non è buono, perché ti è capitato questo, ti sta succedendo questo, credi ancora che Dio stia con te, ma lascia stare Dio. E qui vediamo come veniamo spinti ad allontanarci da Dio, dubitando ci allontaniamo. Forse conserviamo un po' di fede e dire: sì, Dio esiste, però se Dio veramente esiste, se Dio veramente è così buono, perché mi sta succedendo tutto questo? Quarta strategia: ci tiene lontani facendo passare del tempo. Il nemico ci tiene lontani da cose che Dio ci mostra e che dovremmo fare, e non le facciamo perché passa tempo. Quante volte non abbiamo pensato a questo modo? Ma facciamo passare del tempo, forse si dimenticherà. Oppure facciamo tranquillizzare le acque. Vale a dire, più tempo passa e più si dimentica, e questo il nemico lo sa anche. Cose che non si fanno subito, è difficile farle e affrontarle dopo. Ci sono delle cose che bisogna farle subito, quando Dio ce li sta mostrando. Far passare tempo è la miglior arma per dimenticare. E questo il nemico lo sa pure. Se il Signore ha messo qualcosa nel cuore tuo che tu dovresti fare per Lui, allora non aspettare, non trovare delle giustificazioni. Magari ancora non è il momento, forse ancora non sono preparato. Se il Signore ti sta chiamando, non far passare del tempo. Sapete cosa dice un proverbio? Quando il ferro è caldo, cosa succede? Lo puoi formare come vuoi tu, modellare come vuoi tu. Se facciamo passare del tempo, tu la forma che vuoi dare al ferro non la puoi dare più. Capite come lavora il nemico nella nostra mente? Lavora in una tal maniera che a determinate cose che il Signore ci mostra e che noi riteniamo che siano così importanti, fa passare del tempo. Voglio concludere. Il nemico ha grandissimo interesse nel guidarci alle abitudini di prima. E se tu vedi che sei ricaduto in certe abitudini, a volte anche quell'abitudine di avere lo stesso linguaggio come prima. E lì è un segno. Se tu parli come prima, dove addirittura magari chi ti conosce bene dice, ma tu sei sempre lo stesso. E tu poi ti arrabbi e dici, come sono lo stesso? Ma io sono cambiato tanto. Però non puoi spiegare tutte le cose. Intanto questa persona vede il tuo linguaggio, sei sempre lo stesso. Il nemico cerca di distrarci dalle cose importanti di Dio per come l'esempio che ho portato, ci toglie le cose buone e ci mette subito qualcos'altro davanti. Il nemico ci porta a dubitare su Dio. E noi incominciamo ad allontanarci dal Signore. E il nemico cerca di tenerci più tempo possibile lontani a fare quello che il Signore ci chiede di fare. E a volte ci sono cose che bisogna farle subito. Che il Signore ci benedice e che magari sia questo punto o l'altro punto possa esserti di aiuto per non cadere tra le strategie che il nemico usa nella tua vita e nella mia vita. Amen.